Sono le 11.47 in questo istante, come annunciato, insomma qualche giorno fa, il 15 gennaio, sono stati presentati al forum economico di Davos gli ultimi dati Oxfam sulla disparità di reddito. Appunto, secondo questi dati, dal 2020 i 5 uomini più ricchi al mondo hanno più che raddoppiato le proprie fortune, mentre la condizione dei 5 miliardi di persone più povere del pianeta è rimasta invariata. Se questi 5 uomini spendessero $1 milione al giorno, ci vorrebbero 476 anni per esaurire la loro ricchezza complessiva. Se guardiamo solo alla Svizzera in relazione ai dati rilasciati dall'Ufficio Federale di Statistica, che però risalgono al 2021, solo l'1,9% dei contribuenti possiede il 98,1% della ricchezza nazionale. Allora, alla luce di queste cifre, riconsideriamo una categoria economica che fa decisamente discutere, il cosiddetto capitalismo inclusivo, quella convinzione per cui il sistema economico debba essere guidato dal desiderio di fare il bene comune e in un certo senso ridistribuire il capitale che genera. Categoria, nozione, tra l'altro evocata in un'intervista qualche giorno fa proprio sul Sole 24 Ore, dove a parlare era la multimilionaria Rothschild a colloquio con il Papa, proprio a ridosso anche dell'inizio dell'UEF. Allora, questa mattina ne vogliamo parlare, siamo molto felici, con Luigino Bruni, economista e storico del pensiero economico all'Università LUMS di Roma, collegato con noi al telefono. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Benvenuto. Lei è stato tra l'altro anche tra gli autori del nostro vocabolario economico in 15 voci, che potete ancora ritrovare online sul nostro sito, vocabolario con il quale, dizionario con il quale avevamo fatto partire il 2023. Allora, professore, lei si occupa in particolare di economia civile, sociale, di comunione. Ricominciamo dalla definizione di capitalismo inclusivo. Il mercato senza regole porta naturalmente alla creazione di monopoli ed oligopoli, per cui insomma le ricchezze tendono a concentrarsi nelle mani di pochi. Allora, in che senso viene utilizzato l'aggettivo inclusivo?
Ma perché in genere la ricchezza di qualcuno ha effetti anche sulle ricchezze potenziali e effettive degli altri domani, cioè l'idea che c'è alla base del cosiddetto capitalismo, che è una parola che dice poco, perché cioè, il capitalismo aveva più senso quando c'era dall'altra parte un sistema non capitalista. Oggi anche la Cina in qualche modo è capitalista, o la Russia, quindi però consideriamolo come sinonimo di economia di mercato o di sistema economico contemporaneo. Il capitalismo, quando nasce, promette un po' questo, cioè dire la mia ricchezza non la devi vedere con l'invidia, ma come un'opportunità, perché un domani aumenti anche la tua, perché puoi scambiare con me, puoi lavorare con me, perché la ricchezza in un mondo senza mercato serve soltanto al ricco. Siamo nel feudalesimo, dove io ho schiavi, servi. Se sono ricco in un mondo dove devo pagare per avere i servizi e devo, per poter fare qualsiasi cosa, devo assumere o devo acquistare prodotti, chiaramente quella mia ricchezza diventa prima o poi anche una maggiore ricchezza di chi ha meno. Questa è stata un po' la promessa degli ultimi 300 anni di capitalismo, e uno vorrebbe dire, alla luce dei dati che abbiamo appena ascoltato, non è più vero questo? E dire sì e no, cioè è ovvio che non dobbiamo nemmeno guardarli troppo questi dati sui super ricchi, perché chiaramente dicono qualcosa ma non dicono tutto, perché per certi aspetti la dimensione inclusiva del capitalismo continua. Se pensiamo a quello che è successo in Cina, in India e che sta accadendo in parte dell'Africa, cioè l'inclusione, l'aumento degli standard di vita delle persone non è stata dovuta tanto soltanto alla cooperazione internazionale, alla filantropia, alle ONG, è dovuta anche all'arrivo delle multinazionali, delle imprese che hanno portato anche
lavoro,
senza volerlo, senza cercarlo, lavoro, e quindi hanno aumentato lo standard di vita di ex contadini, servi della gleba, che sono entrati più o meno in modo, all'inizio magari non particolarmente protetto, nelle fabbriche. Allora il capitalismo, al capitalismo rimane questa vocazione inclusiva in quanto utopia o anche come promessa. Poi queste grandi diseguaglianze negli ultimi decenni ci devono far riflettere, perché effettivamente quando la gente che è ricca, che è già ricca dal capitalismo, ottiene enormi opportunità, mentre chi è fuori deve fare molta fatica per entrare nel club, perché non è semplice. Oggi la mobilità sociale è molto più difficile di 30-40 anni fa, questo deve porci una domanda, perché si sta verificando il cosiddetto teorema di San Matteo: a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Perché il capitalismo finanziario, che è il nostro, che mentre il Novecento il capitalismo era un capitalismo di impresa, cioè i ricchi erano gli imprenditori, gli industriali, mentre il capitalismo del XXI secolo è un capitalismo finanziario: chi è ricco perché ha fondi di investimento, ha obbligazioni, ha tanti titoli e vive di rendita. Cioè, detto in un altro linguaggio, il capitalismo del Novecento era un capitalismo di profitto, il capitalismo del XXI secolo è un capitalismo di rendita, cioè dove la gente si arricchisce perché ha talmente tanta ricchezza acquisita già ieri che produce ricchezza domani in modo esponenziale. Allora, se è vero questo, che a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha, cioè che chi è già ricco diventa iperricco e chi è fuori fa sempre più fatica a entrare, allora dovremmo porci delle domande serie, che non sono soltanto sulle tasse, perché come sappiamo, come leggiamo, quando vediamo questi dati uno pensa troppo poca tassazione per le grandi ricchezze, dovremmo aumentare la tassazione. È vero, si potrebbe fare un po' di più, ma rimane sempre il grande tema che chi è molto ricco oggi, certo gli puoi togliere il 10-15%, ma non è che questo, che cosa fai con quelle tasse, che cosa riesci a creare come opportunità per chi è fuori. Ma sicuramente la diseguaglianza è il grande test dell'eticità del capitalismo contemporaneo.
Il grande tema qui, mi pare di capire, è un po' quello anche della ridistribuzione. Lei poco fa ha accennato, no, alle tasse, no, a questo 15% cui accennavo. Il 1 gennaio, pochi giorni fa, di quest'anno, 2024, è entrata in vigore in molti paesi, tra cui la Svizzera e l'Italia, la Global Minimum Tax, che prevede una tassazione, e a questo credo lei si stesse riferendo, del 15% per multinazionali con fatturato superiore ai 750 milioni di dollari. Le aziende meno spinte verso la delocalizzazione dovrebbero versare più soldi nelle tasche dello Stato e quindi, si spera, nelle tasche di tutti, contribuendo a questa ridistribuzione. Rimane il fatto però che la delocalizzazione avvantaggia moltissimo la produzione di capitale. Che ne pensa?
Sì, queste sono le soluzioni che la politica deve cercare e trovare. Dico due battute: 15% di tassazione delle multinazionali è un terzo di quanto in Italia si tassa il lavoro, no? Quindi già pensare che in realtà che istituzioni che producono moltissima ricchezza si debba dare per buono che paghi il 15% di tasse è già un fallimento della politica, perché buona parte delle costituzioni del mondo sono basate sulla tassazione progressiva, che chi più ha più contribuisce, e qui sembra che chi più ha meno contribuisca, almeno in termini di percentuale. Poi c'è l'antico sogno ingenuo di pensare che se io tolgo a qualcuno per darla a qualcun altro, questi soldi che io, questa ricchezza che ridistribuisco, automaticamente diventi benessere di quelle persone più povere. Noi sappiamo dai dati che non è così, cioè innanzitutto non è per niente semplice fare in modo che la raccolta fiscale venga utilizzata per i beni pubblici, per i beni comuni e non per varie forme di capitalismo, diciamo, di accontentare i vari settori di elettorato, diciamo, di volta in volta in base a chi ha il governo. Quindi poi noi sappiamo che circa metà della raccolta fiscale in certi paesi come l'Italia si disperde nei vari meccanismi che si costruiscono per distribuire la ricchezza. E infine, l'elemento per me decisivo, la povertà, cioè la gente che è fuori, che è povera per una mancanza di capitali, non per una mancanza di reddito, cioè per una mancanza di istruzione, di scuola, di capitali familiari, sociali, sanitari, eccetera, eccetera. Quindi se io do del denaro, in qualche modo distribuisco denaro a gente che non ha i capitali per gestirlo, questo denaro spesso finisce nei posti sbagliati e non aiuta assolutamente a diventare meno povero. Cioè, quello che io voglio dire, questi macro dati delle grandi diseguaglianze sono effetti di un sistema economico-sociale che abbiamo messo in piedi secoli fa, che va avanti in un certo modo, e variare le percentuali di tassazione può sicuramente dare un segnale, ma non è la soluzione. Quello che io credo, se noi vogliamo veramente immaginare un capitalismo inclusivo, dovremmo innanzitutto iniziare ad includere quelli che sono fuori dall'Europa, che vogliono venire in Europa, e noi gli complichiamo molto la vita, anche forse soltanto per lavorare. Poi dovremmo immaginare sistemi scolastici veramente aperti a tutti, dove i poveri possano arrivare ai livelli più alti dell'istruzione. Dovremmo immaginare una tassazione maggiore per le rendite, che non per il lavoro, ma a livello globale. Questo significa però un sistema che non c'è, perché noi, se noi tassiamo più in certi paesi, questi vanno in alto nei paradisi fiscali, e significherebbe rimettere in discussione il patto sociale su questioni veramente molto delicate, molto importanti, e non tutti sono disponibili a farlo.
Beh, è quello che lei diceva prima, il 15% di tassazione sulle mega imprese rappresenta un terzo di quel che viene tassato il lavoro di un operaio, che si vede decurtare di quasi metà, diciamo.
Sì, anche la mia aliquota marginale come dipendente pubblico, come dipendente universitario, è 43% in Italia.
43%. E stiamo a ragionare 15, del 15%, ecco.
Esatto.
Quello che ha detto lei, tra l'altro, è estremamente importante, perché ci racconta che la disuguaglianza è strutturale. Questo significa che la disuguaglianza è stata alimentata nel corso dei secoli, e oggi ci troviamo con società che vedono ampissimi margini, società che non hanno proprio gli strumenti per utilizzare anche il denaro che potrebbe derivare da una ridistribuzione frutto di quel misero 15%. Lei accennava appunto alla questione della scuola, formazione. Un recente studio, prego.
No, per dire, il Novecento in Europa ha ridotto, che tra il secolo con la più bassa diseguaglianza, come rispetto a quelli precedenti e ad oggi. Come ha combattuto la diseguaglianza in Europa? Con il welfare, cioè con la scuola universale, con i diritti, con la sanità, con il welfare universale, cioè con i beni pubblici. Cioè, ha fatto in modo che le grandi ricchezze fossero più distribuite, utilizzando ricchezza pubblica per far studiare i figli dei poveri, andando a scuola chi non c'era mai andato, perché a scuola andavano i ricchi, e dando la sanità più o meno in certi paesi gratuita ad ampie fasce della popolazione, garantendo pensioni, eccetera. Quindi è stato il welfare che ha ridotto le diseguaglianze, non è stata soprattutto né la libera concorrenza e neanche la filantropia. Quindi oggi noi stiamo disinvestendo in welfare in tanti paesi, perché la politica negli ultimi 10-15 anni va in direzione diversa, e questo disinvestimento in welfare, quindi nei beni pubblici, perché il reddito di una persona è fatto dal reddito privato e dai beni pubblici, che sono molto importanti, che sono tutto ciò che noi utilizziamo in quanto cittadini. Disinvestendo in beni pubblici e in welfare stanno aumentando le diseguaglianze.
Beh, abbiamo provato a fare il punto nel nostro percorso settimanale di approccio ad alcuni dei grandi temi che stanno emergendo dal WEF di Davos, che stiamo, l'informazione con i colleghi delle pagine economiche naturalmente lo stanno seguendo quotidianamente, raccontando poi anche gli incontri, le interviste, le conferenze, ma però si presentano anche tutta una serie di temi che noi vogliamo trattare nel corso di queste nostre mattinate. Intanto oggi ci siamo occupati di capitalismo inclusivo, partendo dall'intervista che è apparsa sul Sole 24 Ore ancora l'altro giorno, mi pare fosse lunedì o martedì, con Lynn Forrest and the Rothschild, che diceva appunto dobbiamo tornare ad un capitalismo inclusivo. Ci ha aiutato tantissimo questa mattina, e grazie Luigino Bruni, che insegna alla LUMSA. Buon lavoro, in bocca al lupo, e a presto.
Grazie anche a voi, buon lavoro, grazie.